Venerdì 11 marzo a Sydney e sabato 12 a Melbourne, concerto di gala del cantautore, paroliere, musicista, conduttore televisivo e doppiatore Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, noto per moltissime canzoni, tra cui Gelato al cioccolato, grande successo del 78. Salve Pupo.
Salve Luisa, sono molto contento di sentirti e di, attraverso te, di parlare anche con tutti gli ascoltatori.
Enzo, dopo quanti anni fai ritorno in Australia?
Beh, sono passati quasi 20 anni, 18 per 20 anni dalla mia ultima volta, perché ho passato un periodo negli anni 80 in cui venivo spesso, una volta ogni due anni venivo, ho fatto grandi concerti, mi ricordo l'Entertainment Center proprio di Sydney e mi ricordo le grandi serate nei teatri ovunque, lì veramente un ricordo meraviglioso dell'Australia. L'ultima volta sono venuto insieme a una serie di colleghi, mi ricordo c'era Ruggeri, Loredana Bertè, Fausto Leali, e facevamo un tour per la Rai. Sono passati una 15-18 anni e adesso per me è un grandissimo ritorno, davvero non puoi capire quanto io sia felice.
La troverai cambiata?
La troverò cambiata, l'Australia, comunque l'Australia è sempre stato il sogno pulito, il sogno del mondo nuovo di ogni persona che volesse in qualche modo aspirare ad una vita più tranquilla, più serena, più sicura, più garantita, ecologicamente più corretta.
Pupo, adesso rinfreschiamo la memoria ai nostri ascoltatori. Tua madre e tuo padre si dilettavano nel canto e nella recitazione, è da questo che è nata la tua passione per la musica?
Sì, e chiaramente la mia famiglia, mio padre, mia madre, ma anche i miei zii erano musicisti, avevano un'orchestra, uno suonava il sax e l'altro la fisarmonica, erano tutti molto portati per la musica. Io sono nato in un ambiente e ho respirato musica fin dall'inizio, quindi devo dire che è stato più semplice appassionarsi alla musica. A 14 anni imparai a suonare la chitarra e cominciai a scrivere le mie prime canzoncine e a suonare con dei gruppi locali qua in Toscana, nei dintorni di Arezzo e di Firenze. E da lì piano piano poi è partita tutta una storia con il primo disco nel 1975 e adesso ancora a distanza di 41 anni siamo ancora in giro per il mondo.
Prima canzone nel 1975 intitolata
Ti scriverò,
seguita da
Dopo ti scriverò c'è stata Come sei bella, che è andata molto bene, poi Sempre tu, ma il primo grande successo fu Ciao, non so se te la ricordi, una parola solo, ciao na 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 na. E dopo Ciao è venuta subito dopo Gelato al cioccolato, che è stato un grande trionfo, poi c'è stato Forse, Su di noi, Firenze, Santa Maria Novella e via.
Quali sono le canzoni che hai scritto e cantato e a cui ti senti maggiormente, diciamo così, legato dopo tanti anni di carriera?
Beh, direi che tutte quelle che ho cantato le ho anche scritte, sono un po' le mie storie, però Firenze, Santa Maria Novella, Su di noi, Un amore grande, la stessa Gelato al cioccolato, e poi ci sono canzoni un po' meno conosciute come Lidia Mosca e Burattino telecomandato, che sono canzoni che raccontano la mia vita. E poi anche quella che ho scritto per i ricchi e poveri, che io ora nel nuovo disco che sto preparando per fine marzo per la prima volta inciderò, che sarà Perché ti amo, quella che io ho scritto ai ricchi e poveri che loro hanno portato in giro per il mondo.
Pupo, nel 2004 hai scritto L'equilibrista.
Sì,
chi è l'equilibrista?
Sì.
Sei tu?
Certo, è una canzone totalmente autobiografica. L'equilibrista è il racconto di un uomo che vive sempre sul filo, no? Io ho avuto una vita professionale, privata, sentimentale, sempre molto molto sul filo, quindi quello è il racconto proprio mio, una canzone molto molto bella. Sono affezionato all'equilibrista, certo è poco conosciuta per quello che meriterebbe.
Sei stato un po', insomma, movimentato da giovane, ti sei calmato un po'?
Ma no, calmato, oggi capisci, sono passati tanti anni, comunque io ho sempre una famiglia molto allargata, ho mia moglie Anna, le mie due figlie, una figlia che sono diventato nonno ormai da tanti anni, poi ho una compagna, quindi noi siamo una famiglia molto larga. Ancora oggi la mia vita non va su binari classici, è sempre un po' sopra le righe, però è più tranquilla, sì.
Insomma, delle volte è deragliato.
Alla grande.
Pupo, adesso veniamo ai tuoi programmi invece televisivi, che appari, sì, come ospite e conduttore. Ma come è iniziata questa svolta dalla musica alla conduzione televisiva di programmi molto diversi tra loro?
Ma guarda, ho una tendenza naturale all'intrattenimento, l'ho sempre avuta anche quando ero solo, diciamo tra virgolette, un cantante anche sul palcoscenico ai miei spettacoli. Qualcuno che mi avrà visto anche negli anni 80 a Melbourne, a Sydney, Perth, ad Adelaide, ovunque, e avrà notato la mia tendenza non solo a cantare ma anche a dialogare, a parlare, a fare scenette, gag. Quindi poi nel 1989-90 ci fu la mia prima esperienza con la conduzione insieme a David Fenech di Domenica In su Rai 1. Ecco, quello fu il primo segnale. Poi per un periodo tornai alla musica, ma dopo nel 2005 con la conduzione di Affari Tuoi, quel gioco che ancora oggi va in onda in Italia su Rai 1 e poi con tutti i programmi di prima serata molto molto seguiti. Dal 2005 sono più di 10 anni che io mi divido fra la conduzione televisiva e la musica, anche se devo confessare quest'anno, proprio il 2016, pur avendo ricevuto 2 importanti proposte televisive, una era quella di andare a fare il ballerino a Ballando con le Stelle, il programma su Rai 1 condotto da Milly Carlucci, e andare a fare il concorrente all'Isola dei Famosi su Canale 5, io ho rifiutato tutti e 2 gli impegni che mi avrebbero portato economicamente dei vantaggi importanti, perché voglio tornare a dedicare tutto il 2016 alla musica. Infatti uscirà il mio nuovo disco a fine marzo, primi di aprile, e infatti anche i 2 concerti che farò a Sydney e a Melbourne sono l'inizio proprio di un anno dedicato totalmente alla musica.
Pupo, oltre a cantare e condurre programmi televisivi, hai anche scritto il libro autobiografico Banco Solo, diario di un giocatore chiamato Pupo, sulla tua esperienza come giocatore d'azzardo. Ma scrivere questo libro è stata per te una fatica o una liberazione?
Brava, è stata una liberazione, fatica zero, è stata davvero una liberazione. Io l'ho scritto proprio nel 2005, quando poi è stato pubblicato, sempre alla fine di quell'anno lì, quando mi trovavo in Brasile. Sono stato 3 mesi in Brasile, insieme a Barbara D'Urso conducevo La Fattoria, era un reality di Canale 5, e quei 3 mesi passati in Brasile da solo mi hanno dato lo stimolo, proprio l'incipit per scrivere, per raccontare vicende anche che io fino allora non avevo mai raccontato, legate alla terribile esperienza che ho avuto con il gioco d'azzardo per tanti anni, e dal quale, insomma, devo dire, lo dico con grande orgoglio, però stando sempre attento, dal quale mi sono liberato, per cui io sono tanti anni ormai che non gioco più.
Il vizio del gioco d'azzardo ti ha portato alla perdita di una fortuna. Nel momento del bisogno, gli amici c'erano, come spesso succede, si sono dileguati?
Ma qualche amico è rimasto, io avevo seminato bene, come dice il proverbio, raccogli quasi sempre quello che semini. Io sono sempre stato, nei momenti facili per me, nei momenti migliori, un uomo abbastanza generoso anche con gli altri, e ho riscontrato qualche amico che mi è stato vicino e che poi, insomma, io però chiaramente non ho deluso, perché una volta che poi è ritornato il successo, perché devo dire che per me è stata davvero una grande fortuna ritrovare dopo il crollo la strada del successo, io dopo aver ritrovato il successo non mi sono mai tirato indietro e ho ripagato tutto quello che dovevo agli amici che mi hanno aiutato, quello sì.
Si dice che dal gioco d'azzardo non ci si libera mai, tu come ci sei riuscito?
Guarda, è un po' vero, perché dipende, perché il gioco d'azzardo non è una dipendenza come la droga, come l'alcol, come qualcuno può pensare, come il fumo. Il gioco d'azzardo, quando tu ce l'hai dentro, è un qualcosa che hai dentro proprio come atteggiamento di vita, quindi fa parte di te, quindi liberarsi di una parte di te non è semplice, quindi non ci se ne libera, ma si può tenere sotto controllo, ed io so che una parte di me ancora è lì, che potrebbe esplodere, ma la tengo sotto controllo, quindi è una grande fatica, ma si può fare, poi ci sono anche delle soddisfazioni.
Ma dato che ci siamo, qualche consiglio ai giocatori lo puoi dare?
Ma i consigli in questi casi non è facile darli, però devo dire che con molta sofferenza, con sacrificio, e se si ha la fortuna di essere anche circondati da una famiglia che ti dà affetto e non ti umilia e ti dà sostegno, allora uno ne può uscire, ma non pensate che sia facile, ecco, con la bacchetta magica certe cose non accadono.
Tu parli spesso di famiglie, ma essere nonno cosa significa per te?
Beh, è una gioia immensa, perché io sono diventato nonno tanti anni fa, ora questo ragazzino che oltretutto vorrebbe fare anche il cantante rap, che ha 17 anni, è il figlio di mia figlia, con lui l'ho vissuta meno perché ero anch'io molto giovane, adesso invece con la mia piccola Viola che ha 5 anni e con Matteo che ha 3 anni sono molto più tenero, molto più disponibile, sono più un nonno classico.
Dal nonno classico torniamo allo scrittore, oltre al libro autobiografico hai scritto anche il primo romanzo noir, La Confessione, pubblicato nel febbraio del 2012, ma che tipo di confessione tratta questo libro?
La confessione attraverso, diciamo, il romanzo, io, perché chiaramente se lo avessi fatto attraverso una confessione pura, un racconto diretto, avrei rischiato querele e quant'altro, non mi sarebbe bastata una vita per sopportare il peso di cause e tribunali, e ho raccontato stato quello che io in qualche modo ho vissuto e ho visto le corruzioni, le malefatte, la sporcizia che c'è dietro il mondo dello spettacolo, soprattutto partendo dal Festival di Sanremo, quando nei periodi, adesso un po' meno perché chiaramente c'è meno interesse, ormai di Sanremo niente quasi a nessuno, insomma, quindi ho raccontato questo. La confessione è il racconto di un cantante che la notte prima e poi di essere ucciso, e lì mi sono ispirato un po' a Luigi Tenco quando fu trovato morto nella camera d'albergo a Sanremo, e si va a confessare, va da un parroco e gli racconta tutto quello che c'è scritto nel libro.
Tu sei anche un tifoso della Fiorentina a cui hai dedicato una canzone, ma anche sì, dell'Arezzo. Ma come si fa a tifare per due squadre?
Beh, l'Arezzo gioca in una serie che è ancora lontana dalla Serie A dove gioca la Fiorentina, quindi è più semplice, perché Fiorentina e Arezzo non si sono quasi mai scontrate nel campionato di calcio perché frequentano categorie diverse, quindi diciamo che è più semplice. La cosa strana è che gli aretini storicamente sono sempre stati contro i fiorentini, quello sì, quello è vero, storicamente c'era questa guerra di campanile, gli aretini erano ghibellini nel Medioevo e i fiorentini guelfi, quindi la cosa più strana è che io che sono della provincia di Arezzo sia un tifoso anche della Fiorentina, ma è così, evidentemente ci sono delle tracce fiorentine nel mio DNA.
E hai scritto anche due canzoni per queste due squadre?
Sì, ho scritto l'inno ufficiale dell'Arezzo e poi una canzone per la Fiorentina che si chiama Il Fiorentino, diciamo un atto d'amore verso non solo la squadra di calcio ma anche la città di Firenze, che è meravigliosa.
Fai ancora parte della nazionale italiana di cui sei uno dei fondatori?
Certo, ormai sì, quello sempre, perché l'associazione, però chiaramente gioco 10 minuti ogni tanto perché non ho più voglia di farmi male, cioè insomma, sai, io mi chiamo Pupo ma non sono più proprio un pupo che può scendere in campo e dare fisicamente dimostrazione di chissà che, però mi occupo dell'attività. Anche l'anno scorso ho condotto la partita del cuore in diretta dallo stadio di Torino, mi occupo sì dell'attività della Nazionale Cantante alla quale siamo molto legati sia io che Morandi, Ramazzotti, Ruggeri, Masini, insomma tutti quelli che ci fanno parte, sono arrivati nuovi, anche nuovi giovani talenti.
Pupo, tu hai detto non sei più un pupo, ma il nome Pupo ti ha giovato nella carriera o no?
Ma direi ad oggi, se facciamo un'analisi dall'inizio ad oggi, direi di sì, perché è un nome di impatto, breve, corto, semplice, che si ricorda bene, che poi credo mi stia bene anche addosso perché io sono piccolino, con questa faccia sempre abbastanza da colui che dimostra un po' meno anni sempre di quelli che ha, insomma sì, quello mi ha portato fortuna. Certo c'è stato un periodo in cui avrei voluto recuperare il mio nome Enzo Ghinazzi, infatti andai anche a Sanremo nel 92 a cantare una canzone chiamata La mia preghiera e mi presentai col mio vero nome Enzo Ghinazzi, ma fu una sciocchezza.
E il pupo attempato, come lo senti?
Guarda, allora, qui la verità è che io, che anagraficamente mi dicono che io ho 60 anni, me lo dicono, guardo la mia carta d'identità e vedo che sono nato l'11 settembre del 55, poi questa data l'11 settembre ormai che è diventata un dramma mondiale, praticamente io vedo quella carta d'identità, poi chiedo a mia madre, mio padre non c'è più ma mia madre abita con me ed è una vecchietta arzilla, dico mamma ma veramente io sono nato l'11 settembre del 55, ma è vera questa cosa? Lei dice eh sì purtroppo sì, ecco perché io mi sento un trentenne.
Pupo, prima di passare al programma che presenterai in Australia, il tuo ruolo come doppiatore, che cosa hai doppiato?
Ho doppiato un paio di film, anzi tre a dire la verità, di cartoni animati e un altro ho fatto per la DreamWorks e per la 20th Century Fox ho fatto il doppiaggio di un cane, Sansone, un film che ha avuto molto successo, c'era un canone, un alano molto grosso che parlava con la mia voce.
Ti senti un alano o qualche altro cane?
Beh, io apparentemente potrei essere un New Yorkshire, un Chihuahua, ma caratterialmente sono un alano, ma un elefante anche.
Veniamo al programma che presenterai a Sydney e a Melbourne.
Certo. Allora, a Sydney ci siamo il giorno 11 marzo, segnatevelo, vi aspetto, perché è uno spettacolo internazionale, verranno italiani, russi, verranno tutti quelli che amano la mia musica, perché io ormai ho un successo strepitoso anche in tutti i paesi dell'est proprio, io vado spesso a cantare in Russia, Kazakistan, Kirghizistan, tutto ovunque. Sì. E quindi l'11 settembre ci vediamo a Sydney.
Lo stesso programma sia a Melbourne che a Sydney?
Sì, lo stesso programma a Melbourne, a Sydney, saranno le mie canzoni storiche, mi intratterrò insieme agli amici che verranno a trovarmi, quindi ci divertiremo, possiamo veramente passare un paio d'ore insieme, credo con serenità e con grande gioia, speriamo.
Pupo, mi dicevi che sei tornato alla musica e stai producendo qualche altra cosa, di cosa si tratta?
È un disco nuovo che è appena finito di essere registrato, l'ho cominciato a febbraio l'anno scorso, il lavoro è durato un anno, ha un titolo molto provocatorio, si intitola Porno contro amore, perché c'è una canzone che parla della pornografia, non solamente sessuale, ma ormai la pornografia della cronaca nera, la pornografia della televisione, di tutto quello che accade, contro l'amore, che è un po' il bene contro il male. Noi siamo in un'era appunto dove la pornografia cerca di prendere il sopravvento sull'amore, ma io credo che all'ultimo, come dico nella mia canzone, un raggio di sole salverà sempre tutti. Tutti i brani nuovi, tranne un'eccezione, ho cantato per la prima volta, Sarà perché ti amo, quella che ho scritto per i ricchi e poveri, che è l'unica canzone storica che io ho messo in questo nuovo disco come un bonus. Sono 12 canzoni nuove più Sarà perché ti amo, ricantata per la prima volta da me.
Pupo, a questo punto non mi resta che ringraziarti per l'intervista e dire che sarai a Sydney venerdì 11 marzo all'Albert Palais Event e a Melbourne il 12 marzo al Brighton International Reception.
Perfetto,